Controradio, Newsline Estate.
Quattro minuti dopo le 8, lunedì 25 agosto, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati la Newsline di Controradio, staremo insieme fino alle 9 con tante notizie, collegamenti, ospiti, parleremo naturalmente molto dell'incendio che si è sviluppato l'altro giorno al Viper di Firenze, sentiremo l'assessore alle politiche giovanili e comuni di Firenze Letizia Perini, Marco Cacciagli, il direttore del Viper, con Egidio Raimondi, architetto. Torneremo sulla questione del cubo della discordia che tanto sta facendo discutere nell'ambito del progetto di rigenerazione dell'area dell'ex teatro comunale a Firenze, zona Ognissanti, con il dottor Giovanni Mauro, che è ricercatore della Scuola Normale di Pisa. Invece vi presenteremo il primo modello matematico dedicato a prevedere i flussi e le dinamiche della gentrificazione urbana, quindi un tema quanto mai d'attualità. Chiuderemo poi la Newsline con Nicola Armentano, consigliere metropolitano con delega alla salute e allo sport, per parlare di cardioprotezione. Perché? Perché c'è al via un programma di formazione e sensibilizzazione. Tutto questo però dopo le previsioni del tempo. Salutiamo e ringraziamo, dandogli un buongiorno, Valerio Capecchi dell'AMMA. Allora, che giornata sarà?
Ciao, buongiorno anche a te. Dunque, oggi è una giornata con cielo parzialmente nuvoloso sulle zone settentrionali della Toscana, va meglio decisamente su quelle meridionali, con schiarite ampie nel corso del pomeriggio, possibile qualche breve rovescio temporale soprattutto sulla fascia appenninica, fenomeni in esaurimento nella sera. Le temperature nei valori massimi, benché in leggero aumento, non dovrebbero superare i 30 gradi, sono valori di qualche grado inferiore alle medie del periodo. Resto della settimana direi martedì piuttosto simile, con probabilmente maggiori schiarite su tutta la regione. Mercoledì direi cambia poco, ancora cielo tra poco e parzialmente nuvoloso, non sono giornate limpide quelle di questa settimana. Giovedì iniziano un po' i venti da sud di scirocco, si copre il cielo soprattutto sul nord-ovest, Massa Lucca, Pisa probabilmente, perché al momento per venerdì è previsto il transito di una perturbazione che dovrebbe interessare tutta la regione. Le temperature nel complesso si mantengono inferiori alle medie del periodo, quantomeno nella prima parte della settimana, poi con l'arrivo della perturbazione un po' di avvezione calda, venti da sud porteranno le temperature a salire un po', e soprattutto le minime, le massime attorno ai 30 gradi, diciamo.
Grazie Valerio Capecchi, buon lavoro a voi dell'AMMA.
Grazie a te, ciao.
MITA, Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo. Controradio.
E naturalmente aspettiamo anche i vostri messaggi al 342-8104-111, i commenti alle notizie, anche insomma questo finale di estate, no? che ci accompagna con un tempo gradevole, soprattutto la notte comincia a fare freschetto addirittura, quindi lenzuolino e per qualcuno addirittura copertina, sia pure leggera. Le notizie dai quotidiani: il lamento di San Lorenzo, banchi aperti tutta l'estate ma l'incasso si è dimezzato. Questo lo troviamo sulla Repubblica, se ne occupa Antonio Lenoci, il presidente della Camera di Commercio Manetti dice: però non potremmo far mancare un servizio alla città, a cominciare dalle consegne a domicilio. Manetti ha una macelleria lì in San Lorenzo. Che succede? Succede che appunto 50% in meno in cassa rispetto a scorsa estate, i turisti spendono meno, è capitato più volte di servire primi da mangiare in due e panini da dividere in tre, e anche qui bisogna capire insomma da che deriva aumento dei prezzi o minore disponibilità di spesa o entrambi insieme, cambio delle abitudini. Anche la politica, sempre per quello che riguarda Repubblica più Europa, non approva la scelta di Calenda. Maggi alla ricerca di un accordo con Gianni, qui stiamo parlando naturalmente dell'ambito dei cosiddetti centristi moderati all'interno del schieramento di centrosinistra. Sapete che Calenda ha detto mai col Movimento 5 Stelle, il programma e il patto PD Movimento 5 Stelle non ci rappresenta, quindi staremo fuori. E poi c'è la questione che riguarda uno o due liste, vedremo, ne parleremo naturalmente anche in questa settimana. Però certamente la notizia del giorno anche su tutti i quotidiani è l'incendio al Viper. Rogo devasta il Viper, crolla parte del tetto, tenete chiuse le finestre. L'incendio allo storico locale di via Pistoiese potrebbe essere partito da un accampamento di fortuna di alcuni clochard. Questo per quanto riguarda la Repubblica, che ha un'intervista anche con il direttore artistico Marco Cacciagli, che sentiremo dopo. Mentre è partita la solidarietà, Piero Pelù dice: siamo con voi, ondate di solidarietà, apriamo una raccolta fondi. Questo è il titolo riassuntivo dalla Nazione. Buongiorno a Letizia Perini, assessore alle politiche giovanili del Comune di Firenze, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, grazie dell'invito.
Assessore, innanzitutto partiamo dalla situazione, diciamo, sanitaria, no? Ieri c'era un allarme, tenete le finestre chiuse, rientrato, tutto a posto?
Allora, proprio perché, diciamo, c'è una buona coibentazione del tetto, questo provoca non fiamme quanto fumo, e quindi le operazioni dei vigili del fuoco non sono ancora finite, ma sono, i fumi sono estremamente diminuiti, quindi siamo molto più tranquilli per quanto riguarda i fumi, e come sempre ringraziamo i cittadini perché, insomma, hanno risposto in maniera ottimale rispetto all'emergenza di ieri, che ha creato, insomma, giustamente c'era bisogno di mettere in sicurezza principalmente le persone, quindi per precauzione abbiamo chiesto alle persone di tenere le finestre aperte e di evitare il più possibile attività all'aperto nelle zone limitrofe.
Stiamo parlando di una struttura, il Viper, che è una struttura pubblica, no? di proprietà comunale, se non sbaglio fu realizzata con fondi europei relativi alla riqualificazione delle periferie.
Esattamente, rientra tra i centri giovani.
Esatto. Naturalmente, a parte lo sconforto, no? Che tipo di quantificazione danni avete al momento? Cosa farete nell'immediato?
Allora, ancora non siamo potuti entrare naturalmente dentro la struttura perché le operazioni stanno andando avanti, le operazioni dei vigili del fuoco, quindi non appena termineranno potremo entrare e quantificare realmente il danno. Però ecco, sicuramente ingenti danni al tetto, appunto una parte è crollata, poi hanno dovuto fare dei tagli per poter passare con l'acqua e con la schiuma, quindi operazioni che hanno richiesto in qualche modo di smontare e di rompere alcune parti dell'edificio. In più sicuramente ci saranno danni alle strutture elettriche, agli impianti, insomma purtroppo diverse parti, anche se fortunatamente tanto altro anche si è salvato. Però ecco, fino a che non riusciremo ad entrare dentro la struttura, e con la sindaca abbiamo detto, io mi sono sentita anche con Marco subito appena il fatto è accaduto, che appena potremo entreremo, andremo a fare un sopralluogo insieme anche ai servizi tecnici per quantificare appunto il danno e per intervenire il prima possibile per poter ridare il via all'attività.
Anche perché con la chiusura della FLOG, no? Il Viper era rimasto un po' una di quelle strutture imprescindibili, se vogliamo, per la circuitazione musicale, diremo di medio calibro, no? In città.
Un presidio storico e culturale, diciamo.
Senta, naturalmente ho stato d'animo di preoccupazione allo stesso tempo di sconforto, no? Ma sulle cause siete riusciti a capire qualcosa? Si parla di un incendio partito all'esterno di questo accampamento di informale di homeless?
Esatto, sappiamo di questo accampamento esterno, sembra che l'incendio sia partito da lì, quello della mattina. Che poi sembrava essersi spento e aver fatto solo qualche piccolo danno all'esterno, e invece poi è divampato nuovamente l'incendio nel pomeriggio, e ancora si cerca di capire qual è la causa di questa seconda inizio, diciamo, perché appunto sappiamo dell'accampamento esterno, ma ancora non possiamo dire niente né se è doloso né se è dovuto a qualche altro fattore, quindi aspettiamo. Però sicuramente sono stati allertati anche i servizi sociali rispetto a, naturalmente, persone non si nessuna persona è stata ferita, però ecco, sono stati avvertiti i servizi sociali rispetto alla situazione esterna e soprattutto per la messa in sicurezza che non tornino le persone lì, soprattutto in questi momenti. Però ecco, ci siamo allertati tutti e ora vediamo di risolvere anche quest'altra situazione, perché insomma ci sarà da stare vicino a queste persone e cercare di trovargli una collocazione più adeguata.
Grazie e buon lavoro, Letizia Perini, assessore politica giovanili Comune di Firenze. Buona mattinata.
Grazie
a lei.
Grazie a voi, buona giornata.
È arrivato un messaggio al 342-8104-111 che ci chiede: è il rock contest dove si farà? Perché vai per è diventata da qualche anno la casa della finale del rock contest. Allora lo chiediamo direttamente a Marco Cacciagli, gestore di Viper. Grazie di essere con noi, buongiorno Marco.
Ciao, buongiorno Domenico, buongiorno.
Immagino non possiamo dire ancora nulla né sulla finale del rock contest né su altro.
Beh, direi no, ecco. Io sono qui in questo momento di fronte alla struttura che è in condizioni, diciamo, prose, ecco, quindi fare previsioni sembra, insomma, sarà quanto mai improbabile ripartire a breve, considerando il breve inesito.
Stato d'animo al momento?
Quanti danni? Beh, il tetto non c'è più.
No, dicevo stato d'animo, poi ci dici anche dei danni.
Ah, scusami, stato d'animo, te lo puoi immaginare. Qui tutti i giorni vengono anche i dipendenti a verificare, a starmi vicino, insomma, come io sto vicino a loro, perché poi la cosa coinvolge tutti, insomma. Ecco. Stato d'animo è insomma... Che ti devo dire, tragico, eh?
Fa piacere però un'ondata di solidarietà molto vasta che si è sviluppata, a parte le istituzioni, no? Presidente della Regione, Sindaco Funara, abbiamo sentito l'assessora Perini, ma tanti artisti, no? Sono stretti intorno al Viper, c'è questa idea di aprire una raccolta fondi per riuscire ad aiutare, è chiaramente qualcosa che fa vedere un minimo di luce, no? In un momento certamente disperato, immagino.
Sì, senza dubbio, diciamo, i messaggi di stima, di solidarietà, di aiuto ci confortano, ci fanno capire che comunque siamo riusciti a creare dal 2007 una comunità molto ampia, insomma, di utenti, di persone, insomma una comunità di persone sensibili alle nostre tematiche, alla cultura, all'arte, alla musica, allo spettacolo, insomma, a tutte le attività che svolgevamo qui. Poi ecco, sul discorso delle molti, cioè, vorrebbero dare un contributo, eccetera eccetera. Ora io la vedo poi in maniera diversa, cioè ci deve essere un obiettivo. Io non è che voglio aprire una campagna di raccolta di soldi se non ho un obiettivo raggiungibile e questi soldi, contributi vengono utilizzati in maniera corretta, puntuale ed efficace. Quindi ancora lo lasciamo lì in attesa, questo aspetto.
Dal punto di vista della dinamica, naturalmente ci saranno delle indagini, ci sono già in corso per capire, però a quello che abbiamo capito ci sono stati due momenti, no? C'è un primo incendio, forse a seguito di una discussione, poi mi dirai, e successivamente, quando tutto sembrava finito, le fiamme sono di nuovo divampate e questa volta in maniera distruttiva, diremo.
Allora, il tutto è partito dall'esterno, quello è ormai garantito, quindi è tutto partito nel pomeriggio, Queste cause io non le posso sapere, secondo me sono molto accidentali, ma chiaramente non lo posso sapere, ci sono le indagini, però l'unica cosa che è garantita è che è partito tutto dall'esterno. Poi ha intaccato una porta di emergenza, però tutto questo materiale che era stato depositato, diciamo, da dei senza tetto, ha preso fuoco, ha intaccato la porta di emergenza, le fiamme si sono alzate, sono entrate nelle intercapedini del tetto, che essendo cioè ignifugo, buona sostanza, non prende fuoco. Quindi è anche difficile probabilmente da monitorare, però è stato intaccato anche quello, e piano piano, diciamo, nelle intercapedini ha lavorato, insomma, ecco perché poi c'è stato un ritorno di fiamma, Quindi... Però ti posso garantire che quando siamo entrati noi, quando il primo incendio era sedato, dentro era intonso.
Quindi nuovo. Diciamo probabilmente è ripartito dal tetto il secondo episodio.
È sicuramente ripartito dalle intercapedini del tetto.
Ma un'ultima domanda te la devo fare, ho letto dai giornali la ricostruzione di un alterco con queste persone senza fissa dimora, o è una ricostruzione errata?
La ricostruzione non è fedele nei tempi, probabilmente, nel senso che loro pensavano, insomma, la situazione è sempre un po' complicata,
certo,
no?
Certo,
mettiamola
certo.
Così, però pensavano che ci fosse stati noi a dargli fuoco, insomma, e quindi ci sono venuti un po' sul muso, ecco. Ma insomma, cioè, sono anche in condizioni estreme, insomma, ecco, sono soggetti abbastanza incontrollabili per certi versi, ma non penso che questo abbia scatenato una ritorsione sulla seconda mandata.
Lo dicevo naturalmente perché avevo letto questa ricostruzione sulla stampa, quindi te ne chiedevo conto.
No.
Marco, naturalmente da parte di Controllate, come puoi immaginare, la massima solidarietà, vicinanza, ci farete sapere quali saranno i prossimi passi. Ho sentito poco prima, ma l'avrei sentita varie volte, l'assessora Perini, c'è una consapevolezza del lavoro da fare da parte dell'amministrazione. Quindi un'ultima cosa riguardo alle questioni di sicurezza, l'allarme per i fumi eccetera è rientrato?
Sì, ora è tutto, d'altra parte si è bruciato tutto qui dentro, ora io sinceramente devo sentire i pompieri qual è la situazione.
Marco Casciani.
Dai, qui dentro e ora in questo stato, dopo il primo intervento ti ho detto si accendeva la luce, io sono andato al piano di sotto dove c'è la scuola di musica, si accendeva tutto perfettamente, è andato in ufficio e quindi il problema poi è che probabilmente all'interno delle intercapedini covava ancora, insomma, e poi è andato avanti.
Marco Casciagli, gestore Viper, grazie di essere stato con noi, buona mattinata,
un abbraccio
in bocca al lupo
a tutti. Grazie, buona giornata.
Yeah.
Fuxas, il cubo nero nel cuore di Firenze non mi entusiasma, politica sparita, comando nelle società immobiliari. Qui la polemica riguarda il progetto di rigenerazione dell'ex teatro comunale, il cubo bianco-nero che è spuntato come un fungo, in realtà è spuntato come un fungo l'attenzione, perché via via è venuto su, come insomma gradualmente, no? Come accade alle costruzioni. Della vicenda si occupa anche il vicepresidente dell'Ordine degli Architetti, Bugatti, che dice: progetto sfuggito di mano, la politica le sue colpe. Noi ne parliamo con l'architetto Egidio Raimondi. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno.
Che impressione ha di questo cubo? Qual è la sua valutazione di quello che è accaduto?
Ma a me in questi giorni viene da chiamarlo il cubo di Rubik, perché è un rompicapo, nel senso che nessuno ne sapeva niente, non si sa come mai è venuto fuori così. Ho letto interviste dell'ex funzionario della sovrintendenza che diceva appunto: ma non capisco perché sia venuto così. Il punto è abbastanza chiaro: c'è un progettista, cioè, allora, prima un committente, un progettista, delle commissioni che hanno approvato il progetto sia in comune che in sovrintendenza, e quindi ora è il momento di prendersi delle responsabilità. Invece è tutto uno scaricabarile, come accade sempre in questi casi, non si sa mai di chi è la colpa. Di fatto è chiaro, c'è un percorso, cioè, secondo me il vero punto è la qualità delle commissioni giudicatrici. Poi c'è chi dirà che è colpa del progettista, ma se un progettista fa un progetto che non è da approvare, non si approva.
È chiaro.
Quindi,
perché una delle obiezioni viene fatta più spesso in questi giorni è: ma come, io dovevo aprire un abbaino e non me l'hanno permesso, invece all'improvviso c'è questa roba qui, e quindi no, la vulgata dice i soldi possono tutti.
Sì, questa è la vulgata, infatti, perché poi anche lì ci sono percorsi diversi, c'è l'autorizzazione paesaggistica semplificata, non è lo stesso iter, quindi c'è anche un po' di invidia sociale che c'è sempre, no? Gli alloggi per i VIP, il super albergo, quindi vengono fuori anche tutte queste cose latenti che ogni tanto, cioè in questi casi poi vengono fuori. Però
di fatto di qui è spuntata una cosa che non ci doveva essere, e spesso invece, come dire,
che però è nella pianificazione già da più di 10 anni, perché nelle vecchie schede di piano regolatore c'era già quest'area di trasformazione,
quel tipo di trasformazione, perché il problema è il tipo, no? Al di là di tutto, il tipo,
esatto,
di trasformazione. Allora,
esatto,
su questo,
il tipo viene fatto dopo, quando uno progetta.
Esatto. Sì. Allora, su questo, detto che noi abbiamo cercato da giorni lo studio Grassi, è quello che ha progettato e sta realizzando, e ovviamente non hanno nemmeno risposto, il che ci sembra abbastanza imbarazzante, essendo al centro della cronaca, una città importante come Firenze. Peraltro, non racconto di una telefonata abbastanza surreale avuta con lo studio, in cui sembrava che tutti fossero dispersi nel mondo e non fossero assolutamente contattabili. Ma detto questo, che però dico, cioè, rende conto, no, del clima di scaricabarile che raccontava, è interessante l'intervista al vicepresidente dell'Ordine Bugatti, perché tra le altre cose lui dice appunto che manca una regia pubblica, no, in queste cose, ma soprattutto il tema del materiale, no? Perché lì sembra, e l'ho visto anch'io, immagino anche lei, il render è diverso poi dalla realizzazione.
Sì.
Solo che, a quanto ho capito io, i render vengono presi e messi lì, cioè non sono oggetto di discussione, che è particolare come cosa.
Ma sono oggetto di discussione quando si deve approvare o meno, e dopo però c'è anche la fase in cui vengono seguiti i lavori, cioè quando la sovrintendenza rilascia un atto c'è sempre scritto: mi dovete tenere informati sull'andamento dei lavori, eccetera, e che poi non si segue, quindi se uno fa una variante dovrebbe ottenere una nuova paesaggistica, se uno cambia materiale o cambia colore, eccetera, questo sarebbe l'iter. Il problema è che poi si rimane sul bello brutto. Anche nel dibattito a cui stiamo assistendo,
certo,
no?
Certo.
È bello e brutto, invece lì c'è un aspetto tecnico, cioè la questione è la compatibilità paesaggistica di quell'oggetto che viene progettato, in base a delle norme che sono scritte e che sono vigenti. Ci sono troppe norme, ok, però se non c'è una qualità alta di chi deve giudicare, forse le norme servono. Cioè, vanno scritte meglio, ne vanno scritte bene, altrimenti bisogna avere meno norme ma avere più persone più capaci nel giudicare. Però il problema è che, cioè, questa cosa, quello che stupisce è che questo è perfettamente in regola, a parte se non ci sia davvero questa differenza tra il presentato e il realizzato, è quello a quel punto non sarebbe regolare.
Grazie, torneremo naturalmente sulla vicenda. Egidio Raimondi, architetto, grazie di essere stato con noi, buona mattinata.
Seguirò anch'io la vicenda, grazie.
Immagino,
buongiorno.
Siamo tutti a seguire la vicenda, indubbiamente. Intanto andiamo a seguire Popolare Network, poi torniamo insieme per parlare di gentrificazione, di un modello matematico composto sui big data da parte di due ricercatori della Normale dell'Università di Pisa, CNR, che ve lo spieghiamo dopo, tra pochissimo.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. Tre palestinesi sono morti e decine di altri sono rimasti feriti in un attacco israeliano contro un team che forniva aiuti alla popolazione a Deir el-Balah, nella parte centrale di Gaza. Lo riferiscono fonti dell'ospedale Al-Aqsa. Altri due civili sono stati uccisi in un altro attacco nord-ovest di Gaza City. Anche nel sud, nella zona di Al-Mawasi a Khan Yunis, una persona sarebbe morta in un attacco a una tenda dove alloggiavano dei palestinesi. Dall'alba sarebbero dunque 6 le vittime del fuoco israeliano, ma la cifra è destinata a salire dato che Tel Aviv sta intensificando i suoi attacchi nella striscia. Lo sta facendo anche in Cisgiordania, dove secondo l'agenzia palestinese Wafa ci sarebbero state diverse incursioni e attacchi notturni. Due persone sarebbero state arrestate a Betlemme e nella vicina città di Husan, altre due a nord di Ramallah.
E intanto anche in Yemen sono salite a 6 le vittime dell'attacco lanciato ieri da Israele sulla capitale del paese, Sana'a, che è sotto il controllo delle milizie sciite appoggiate dall'Iran. Sarebbero stati colpiti il palazzo presidenziale, un deposito di carburante e due centrali elettriche. Dopo l'attacco Netanyahu ha detto: "Credo che l'intera regione stia imparando la forza e la determinazione di Israele. I bombardamenti sullo Yemen sono una risposta di Tel Aviv a un missile lanciato 2 giorni fa dagli Houthi nell'ambito di una campagna che, secondo il gruppo yemenita, mira a fare pressione su Israele affinché ponga fine alle atrocità e all'assedio di Gaza.
Prosegue l'avanzata dell'esercito russo in Ucraina. Ieri Mosca ha preso il controllo del villaggio di Filia nella regione ucraina di Dnipro, un fronte chiave del conflitto. I russi avanzano, ma noi resistiamo, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Ieri il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha accusato i paesi occidentali di cercare di impedire i negoziati sull'Ucraina e ha criticato Zelensky. Chiede a tutti i costi un incontro immediato con Putin, che invece non vuole incontrare il presidente ucraino fino a quando non accetterà alcune delle richieste fondamentali di Mosca, richiesta a cui Zelensky non ha intenzione di cedere. Una situazione di stallo che vede l'Europa appoggiare l'Ucraina, la Russia temporeggiare, Washington che, ha detto il presidente degli Stati Uniti Vance, ha molte carte da giocare con Putin per fare pressione e cercare di porre fine a questo conflitto. Ed è quello che faremo, ha concluso il vicepresidente americano.
Un ciclista di circa 30 anni di origine africana e non ancora identificato è stato travolto e ucciso nella tarda serata a Roccafranca, in provincia di Brescia. L'uomo stava percorrendo la strada in bicicletta quando poco prima delle 22:30 è stato tamponato da un'auto guidata da una ventenne della zona. L'impatto lo ha scaraventato fuori dalla carreggiata e l'uomo sarebbe morto poco dopo l'incidente a causa delle gravi ferite riportate.
Decine di migliaia di residenti sono stati evacuati oggi dalla costa vietnamita in vista dell'arrivo del tifone Kajiki, che secondo le previsioni colpirà la fascia centrale del paese con raffiche di vento fino a 160 km orari. Le autorità hanno evacuato oltre 300.000 residenti in 5 province costiere, trasferendoli in scuole ed edifici pubblici trasformati in rifugi temporanei, mentre il tifone, il quinto che colpisce il Vietnam quest'anno, si trova ancora nel Golfo del Tonchino con onde che raggiungono i 9,5 metri. In chiusura uno sguardo al tempo. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo sarà spesso molto nuvoloso o a tratti coperto al nord, in particolare sulle regioni occidentali. Più soleggiato sul resto d'Italia, i venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, i mari di conseguenza saranno poco mossi. Per ora è tutto, le notizie tornano alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico al momento regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Si segnala solamente che per attività di ispezione delle gallerie la 1 panoramica rimarrà chiusa martedì 26 e mercoledì 27 agosto in orario 9:17, prima in direzione Bologna e poi in direzione Roma. Si ricorda poi che a causa di lavori sulla FIPILI dalle ore 9 di martedì 26 alle ore 9 di mercoledì 27 agosto rimarrà chiuso lo svincolo di Empoli in uscita in direzione mare. Città di Firenze, per lavori di sostituzione della rete del gas a partire da oggi fino al 20 settembre, chiusa via Luca Giordano tra via Fra Domenico Buonvicini e via degli Artisti e restringimenti di carreggiata in via degli Artisti. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9. Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna l'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Tra gli ospiti dell'ottava edizione l'artista Michelangelo Pistoletto, la talentuosa pianista Frida Bollani Magoni, l'icona del jazz Enrico Rava insieme a Fred Hirsch e poi lo scrittore e sceneggiatore Carlo Lucarelli, la cantautrice Emma Nolde e la compagnia teatrale Lombardi Tiezzi. Dal 24 al 28 settembre Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Genius Loci è un'iniziativa di Controradio Club e Controradio, Opera di Santa Croce e il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
24esima edizione di Serravalle Jazz, dal 24 al 27 agosto alla Rocca di Castruccio, Serravalle Pistoiese. 4 giorni di concerti con i più noti nomi del jazz, incontri con artisti e presentazioni di libri. Ospiti di questa edizione, Barga Jazz Orchestra con Eddie Anderson, Danilo Rea con Martux M, Ferri Teolis, Daniele Di Bonaventura, Elastica di Aaron Way, Nico Gori Swing Tented e il Premio Sellani. Ingresso a pagamento 0573 991609 e boxall.it. Info è eventimusicpool.it e serravallejazz.it.
Contro radio.
il boss è sempre il boss. È arrivato un messaggio di Gianluca al 342-8104-111 sulla questione del cubo, che poi noi lo chiamiamo un cubo, ma in realtà è un parallelepipedo, quindi questo ci ricorda come sempre la prospettiva con cui guardiamo le cose a determinare poi l'impressione che abbiamo. Allora, l'impressione di Gianluca è questa: continua l'autodifesa degli architetti, le commissioni non sono adeguate, ma sono fatte a tutte le professioni. In realtà l'architetto Raimondi diceva una cosa diversa. Il tema è chi ha approvato, perché ha approvato, poi c'è anche il tema appunto di uscire dal discorso, io sono d'accordo, uscire dal discorso estetico, bello brutto, perché questo è molto molto soggettivo. Se vogliamo, come disse il professor Prestinenza Puglisi ai nostri microfoni l'altro giorno, anche la cupola di Brunelleschi a suo tempo impattava lo skyline di Firenze, però quindi se il criterio è quello diventa un po' difficile riuscire a governare lo sviluppo delle città. Di sviluppo delle città, armonico o non armonico, parliamo anche ora con il dottor Giovanni Mauro, che è ricercatore della Scuola Normale di Pisa. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Ne parliamo perché è uno dei temi maggiormente discussi a Firenze, come nelle altre città d'arte, ma non solo, è il tema della gentrificazione, quindi il passaggio di zone che a vocazione mettiamo popolare, che poi piano piano si trasformano e vengono occupate da persone con un livello di spesa maggiore, e che determina poi via via l'ascesa dei prezzi e il fatto che le persone che non possono più permettersi di stare lì vanno via, solitamente gli abitanti storici, un fenomeno insomma che non è italiano, naturalmente è stato già studiato. La novità, dottor Mauro, è che voi avete creato un modello sui big data che permette di capire le dinamiche della gentrificazione, giusto?
Assolutamente, sì. Diciamo, più che un modello sui big data, forse quello che direi è una simulazione su larga scala, ecco. Come giustamente ha introdotto, il tema della gentrificazione è un tema inerentemente complesso e quindi anche difficile da quantificare. Quindi ecco, lo sforzo di questo lavoro è quello di creare una simulazione che possa creare le condizioni un attimino più semplificate per studiare e cominciare a misurare rigorosamente questo problema.
Ecco, cosa viene fuori dal vostro studio?
Allora, i risultati di questa, che ripeto è assolutamente una simulazione in un ambiente sintetico, ma che si basa su l'unico dato vero, ecco, è la distribuzione del reddito. I risultati sono tre fondamentalmente. Noi non osserviamo gentrificazione, che ci siamo sforzati di definire e misurare, quando impediamo al top 5% della popolazione di muoversi in chiave speculativa. Ovviamente la gentrificazione può avvenire anche per cittadini di fascia medio alta che sostituiscono quelli di fascia più bassa, ma quando si impedisce al top 5% di muoversi, nelle nostre simulazioni sembra, ecco, che i cittadini di fascia media, medio alta e fascia un po' più bassa in qualche modo trovino un accordo, ecco. Il secondo risultato che troviamo è il fatto che misurare questo fenomeno con misure che si basano sui flussi e non sui conti, come si è fatto fino ad ora. Sui conti intendo dire su misure tipo censimenti della popolazione, permette di accorgersi prima della nascita del fenomeno, e il fatto che le città più dense tendono a sperimentare più fenomeni di gentrificazione.
Veniamo alla prima osservazione, quindi se non sbaglio a capire, laddove ci sia un maggiore controllo pubblico sull'intervento di capitali, diciamo, speculativi o comunque di intervento di trasformazione urbanistica, architettonica di un pezzo di città tra virgolette popolare, se c'è un controllo di questo tipo la gentrificazione viene scongiurata, è giusto?
Ecco, il parallelismo può portare lì, non è esattamente quello che noi proviamo, diciamo. Noi proviamo nella simulazione, quello che proviamo è che se ipotizziamo che questo top 5% non si muova, ammesso che il suo movimento avvenga solo in chiave speculativa, che è un'assunzione modellistica, noi non vediamo gentrificazione. È chiaro, come dice giustamente lei, bisognerebbe misurarlo sui dati. Questo è un problema atavico, le amministrazioni non sono troppo pronte o volenterose a rilasciare i dati, tuttavia stiamo collaborando con alcune di queste che sono dimostrate molto virtuose. Quindi sì, diciamo, l'idea è capire se la sua affermazione è la nostra idea è corretta, ma non è quello che abbiamo ancora provato. Ecco, al momento abbiamo giusto contato e simulato, ma sembrerebbe così.
Il vostro studio, la vostra ricerca, se non sbaglio, ci dà un'idea di quella che è la potenzialità anche sociale, no? dell'utilizzo dei big data e dei modelli previsionali. Da questo punto di vista, però, lei ricordava che le istituzioni pubbliche spesso sono gelose, come possiamo dire, disattente nel gestire ed anche nel mettere a disposizione i dati. Per quanto, se non sbaglio, sia un obbligo dal punto di vista normativo, cioè ci sono regolamenti europei, se non sbaglio, relativamente alla trasparenza, eccetera, eccetera.
Diciamo il tema è complesso, anche perché i dati che servirebbero ovviamente sono dati abbastanza sensibili in quanto riguardano conteggi del numero di persone che si spostano, possibilmente associato a delle situazioni socio-economiche, quindi è chiaro che vi siano delle difficoltà oltre la negligenza. Ma sicuramente, diciamo, la relazione è complicata, ecco.
Anche perché, se vogliamo, essendo questo tema della gentrificazione, comunque della tenuta sociale anche dei centri urbani, soprattutto di quelli di maggiore pregio, un tema centrale oggi è il dibattito pubblico. Pensiamo solamente alla questione relativa al diritto alla casa. Forse ci sarebbe un interesse pubblico che dovrebbe prevalere sulle questioni di privacy che lei diceva nella gestione, no? Anche perché evidentemente studi come quelli che voi avete condotto, sia pure in ambiente sintetico, come lei giustamente ha ricordato, possono aiutare le politiche pubbliche.
Sicuramente, questo sicuramente, diciamo, condivido pienamente questa linea. Speriamo, ecco, che anche grazie alla pressione che sta venendo esercitata, per esempio, dall'AI Act, ma anche da altre iniziative, si possa in qualche modo riuscire ad avere tra le mani queste informazioni con tutte le garanzie del caso per poter misurare o dopo aver fatto lo sforzo di misurarlo in generale, che è uno sforzo, posso assicurare, non banale, provare a misurarlo sul campo sarebbe ancora più interessante.
Naturalmente lo studio è stato pubblicato, però è come dire, come tutti gli studi, immagino un po' anche un punto di partenza, di ripartenza. Cosa sperate voi, anche visto l'eco mediatico che comunque ha avuto la vostra ricerca?
Certo, sì, è assolutamente un punto di partenza, quindi quello che noi speriamo di fare adesso è avere sia dati da parte di amministrazione pubblica, ma quello che vorremmo capire anche, mi passi il paragone, se è nato prima l'uovo o la gallina, no? Quando si parla di gentrificazione sentiamo sempre parlare di Airbnb, di ristoranti di lusso. Ecco, noi ci siamo attenuti alla definizione proprio di Ruth Glass, che come lei ha precedentemente perfettamente esposto, è la sostituzione, no? Da parte di fasce più alte rispetto alle fasce meno abbienti che vivevano prima in un posto, ma nella società dell'AI, nella società dei sistemi di raccomandazione, questo fenomeno inevitabilmente si interseca con la presenza appunto di questi short rental systems come Airbnb. Quindi vorremmo capire, ma è la gentrificazione che attira Airbnb o è Airbnb che attira la gentrificazione? Questa è un'altra domanda con la quale vorremmo rispondere, vorremmo capire come impattano anche la distribuzione dei famosi punti di interesse di una città. Insomma, abbiamo varie linee di ricerca aperte anche con varie collaborazioni con università estere e speriamo che appunto sia solo un punto di partenza.
Speriamo, perché i temi sono quanto mai attuali. Intanto grazie, complimenti, dottor Giovanni Mauro. Citiamo anche l'altro ricercatore, che è il dottor Luca Pappalardo dell'Università di Pisa CNR, che ha condotto con lei lo studio. Buona mattinata e buon lavoro a voi.
Grazie, buona giornata.
footballing day. I'm going on about it in the morning to me. I'm losing in the end and I've gone too far. Force 10 from that Barone is a shot by Dart. Cause we never ranked it in the box of isolation. Jason, why does the darkness hello? Cross-sectioned, it's not a drink, and I don't smoke. Jason, why does the darkness hello? Cross-sectioned, it's not a drink, and I don't smoke.
Mummy can't reach, and then a pause. You look different, a large green blob, allergic to your own things. Get married and go on safari. Viral Batman video, you moron. Why don't you phone up? Spine bend, leg sink, scooter club smell. That's my roadkill hat. Don't touch it.
Jason, why does the darkness hello? Cross-sectioned, it's not a drink, and I don't smoke. Jason, why does the darkness hello? Cross-sectioned, it's not a drink, and I don't smoke. Instinct is all, it's a meat to our bones. So hang on to the cable car, force 10 from Navarone. Freeze up your balls and keep your gun up around your neck. Force 10 from a contract, he still believes he's not dead. But it is. Jason, why does the darkness hello? Cross-sectioned, it's not a drink, and I don't smoke. Jason, why does the darkness hello? Cross-sectioned, it's not a drink, and I don't smoke.
Interessante questa cosa della gentrificazione, interessante anche capire le dinamiche, come si sviluppa e la possibilità di intervento pubblico, come dire, prima, no? Prima che i fenomeni diventino talmente impattanti che poi non è più possibile intervenire o comunque si interviene con grande difficoltà. Tema che potremmo estendere anche al prossimo argomento che andiamo a trattare, cioè quello della cardioprotezione, no? Perché Firenze, per fortuna, è una città sempre più cardioprotetta, e questo grazie a un programma cittadino tra comune, città metropolitana, azienda USL Toscana Centro, associazioni di volontariato, Croce Rossa, mi si ricorda, pubbliche assistenze, e al centro di tutto c'è un ciclo di iniziative per informare e formare la comunità su un tema tanto importante della rianimazione, delle manovre salvavita in caso di arresto cardiaco. E questo perché? Perché tutti i cittadini sono parte della catena di sopravvivenza e quindi è importante avere gli elementi di base per poter partecipare a questa catena. Buongiorno e grazie di essere con noi, Nicola Armentano, consigliere metropolitano con delega alla salute e allo sport. Buongiorno Armentano.
Buongiorno a voi e grazie.
Beh, innanzitutto perché questa iniziativa?
Beh, perché credo che spesso, tante volte, sono gli eventi che in qualche modo spingono a muovere in qualche modo le istituzioni, purtroppo, a mettere in atto una serie di azioni importanti. Non so se vi ricordate quello che è accaduto dopo la morte di Morosini, dove a quel punto lo Stato si è interrogato sul perché bisognava intervenire in maniera un po' più attenta su quelli che erano i presidi da mettere in atto durante una manifestazione sportiva, e quindi da lì il ministro Balduzzi in qualche modo si adopera per rendere obbligatoria la presenza dei defibrillatori all'interno degli impianti sportivi e di conseguenza anche la formazione dei dirigenti sportivi. È un po' quello che è accaduto diciamo nella nostra città, nella nostra regione, di fronte agli eventi che fortunatamente hanno visto non trovarsi a raccontare una storia come quella di Morosini, ossia quella di Bove, ma purtroppo in altre circostanze invece l'evento è stato drammatico. Penso all'atleta che a Mattia Gianni, che è morto durante una manifestazione sportiva, o se andiamo ancora più indietro anche in circostanze che non sono legate agli eventi sportivi. Ecco che oggi non c'è bisogno soltanto di mettere in sicurezza coloro che fanno lo sport, ma mettere in sicurezza, se possibile, tutta la popolazione. A Firenze abbiamo cominciato a occuparci di questo, purtroppo di fronte ad una morte tragica di una bambina che stava andando a scuola, perché l'evento non accade soltanto durante il momento dello sport, è sicuramente più frequente. Il 25% di questi eventi avviene durante un'attività sportiva, un'attività motoria, ma c'è un 75% che può accadere in qualunque ambito della nostra vita quotidiana. Quindi aumentare la possibilità di intervenire precocemente attraverso delle manovre che in questo momento abbiamo bisogno di far conoscere ad una popolazione la più ampia possibile, cominciando dai ragazzi, magari dando l'esempio da coloro che sono all'interno degli apparati istituzionali. Credo che possa essere un esempio da portare all'interno della comunità, affinché tutti si possano essere pronti a poter agire, perché può accadere in una casa, può accadere in un giardino, può accadere in un supermercato, può accadere in un luogo di lavoro, può accadere in qualunque momento della nostra vita. E se noi possiamo agire precocemente, anche soltanto con le mani, possiamo sicuramente salvare una vita umana. Se non lo facciamo, sicuramente quella vita umana, senza un aiuto esterno, che siano le mani o che sia un defibrillatore, il cuore difficilmente riparte. Quindi
ci sono una serie di incontri, no? Consigliere, si comincia il 4 settembre nel Salone del 500 in Palazzo Vecchio, una giornata proprio volta all'erogazione di corsi, manovre salvavita con certificati BLSD accreditati al 118, e qui il coinvolgimento di 200 dipendenti del Comune di Firenze. Poi cosa succede?
Poi succede un altro momento informativo, educativo, per quanto riguarda i ragazzi delle scuole superiori. Sono progetti che adesso diventano un po' più a sistema, perché già nelle precedenti amministrazioni, grazie alla sensibilità del sindaco Nardella, erano state portate avanti una serie di iniziative nel cuore della città. Un po' giocando sul termine, avevamo cominciato a fare uno screening, a fare educazione nelle scuole medie fiorentine e poi successivamente anche in città metropolitana. Oggi con questa nuova legge, con questo nuovo metodo che vuole dare la Regione Toscana, la città di Firenze e l'area metropolitana vogliono cominciare a costruire un percorso che va in quella direzione. Quindi, oltre che formare soccorritori laici, come avverrà appunto, come dicevi, il 4 di settembre, poi ci sarà un momento molto più partecipato, dove si farà una sorta di evangelizzazione, come spesso dico io, per cercare di raccontare ad una platea più ampia quello che si può fare di fronte ad una persona che non risponde, non respira e non parla. E quindi cominciando dai ragazzi delle scuole superiori, perché possano anche essere loro protagonisti un domani, come già tante volte succede, perché tante volte abbiamo già letto di ragazzi che avevano imparato queste manovre e che poi si sono messi a disposizione di persone che erano in arresto cardiaco. E credo che cominciare a raccontarlo a loro in una platea importante con migliaia di ragazzi, attraverso anche le esperienze, magari anche le testimonianze di chi ci è riuscito, ci ha provato ed è riuscito a salvare una vita, può essere un elemento utile per aumentare sempre di più
assolutamente
questo
la consapevolezza. Grazie. Allora, questo secondo momento, 17 ottobre presso il Pala Mattioli, ma naturalmente ne riparleremo. Grazie di essere stato con noi, Nicola Armentano, consigliere metropolitano con delega alla salute e allo sport. Buona mattinata.
Grazie a voi. Buona giornata.
Nove un minuto, noi ci fermiamo qui, ringraziamo Mirko per l'ottima regia, ma lo ritroverete alle 9:30, ora abbiamo un break con l'ottima musica selezionata dagli esperti di Controradio, poi appunto Mirko fino al Jerry Popolare Network delle 12:30, 12:45 la prima edizione dell'informazione regionale, poi nel pomeriggio la grande musica di Controradio, Pierluigi Megaherz a partire dalle 16 e dalle 19 la Newsline a cura di Raffaele Palumbo. Nel frattempo rimanete con noi, sito controradio.it, social eccetera eccetera, che ve lo dico a fare. Una buona mattinata a Domenico Guarino, ciao.
Club Livorno organizza due corsi di vela. Il primo forma persone che impareranno come stare in barca e dove mettere le mani, con il secondo come si conduce in autonomia una barca a vela. Entrambi i corsi sono tenuti da istruttori FIV. Durata dei corsi 3 weekend, dal venerdì sera alla domenica a pranzo. Lezioni teoriche, 2 uscite in mare, 2 cene e un pranzo. Visita di Livorno e un incontro con donne e uomini di mare con storie da raccontare. Impara la vela, ti aspettiamo a settembre a Livorno in compagnia di Domenico Guarino. Info www.ycl.it, segreteria@ycl.it. Sconto per i soci della Controradio Club. Per attivarlo scrivi a club@controradio.it.
MITA, Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo.
Contro Radio.
Please access another experience.
Contro Radio.
Access another
ascoltando Controradio.
Ascoltando Contro Radio.
caused his wife so many tears. He died without knowing forgiveness, and now she is sad, so sad. Maybe she'll come to the park and forgive him.